9. La perquisizione non diede alcun frutto, naturalmente, ma pure la camera di Novarreno conteneva qualcosa di strano. Che cosa fosse, De Vincenzi non seppe dir subito a se stesso. L'imponderabile cominciava a operare attorno a lui. Strani il paltò e il cappello del rappresentante in futilità, che erano l'uno di lana spessa e pelosa, d'un color giallo croco impossibile a dimenticarsi, e l'altro rotondo e piccino, con un nastro alto 4 dita a righe gialle e turchine. Strani alcuni libri di magia nera e di occultismo, le clavicole di Salomone, il Dictionnaire Infernal di Colin de Plancy, la lessicomanzia dell'abate bianco, strano un grosso pezzo ambrato di pece greca, oppure il violino senza corde, o ancora una bottiglia sigillata al turacciolo con la scritta sull'etichetta acqua amara. Tutto e nulla. Era l'ambiente. Sul letto, per coltre, una coperta da viaggio d'un rosso scarlatto. Nel bicchiere sul comodino un'orchidea. Sul tavolo un blocco di fogli azzurrini, un pacco di buste e una bottiglia d'inchiostro stilografico. La valigia con il campionario era in un canto, sopra una seggiola. «Vuol vedere qualcuno dei miei articoli?» Ed era pronto a gonfiare il porcellino, a far fiorire le conchiglie. De Vincenzi lo trattenne. «Sapete se qualcuno su questo piano ha una stufa portatile a petrolio, oppure un radiatore elettrico?» «Ma no, come vuole che lo sappia? Una stufa a petrolio appartiene all'albergo e si trova nell'unica stanza da bagno. L'accendono quando qualcuno chiede di fare il bagno, perché la stanzetta dove hanno messo la vasca non ha il termosifone. E questa stanzetta dove si trova?» «In fondo al secondo braccio del corridoio. Si scendono alcuni gradini e si trova la porta. La scala continua per terminare nel biliardo. Chiunque avrebbe potuto prendere quella stufa e portarla nella camera numero 5 per surriscaldare l'ambiente e far perdere al cadavere la rigidezza post-mortem. Ma a quale scopo? Semplicemente per poterlo trasportare fino in alto e appenderlo alla trave dell'ultimo pianerottolo. Ad ammettere, però, che l'assassino fosse ben sicuro di non venir sorpreso da alcuno e di poter agire in tutta libertà. Un assurdo. Eppure. E la finestra, in tal caso, sarebbe stata aperta dopo, per disperdere l'odore del petrolio. Un cumulo di circostanze create abilmente eppure inutili, ingombranti ed eccessive, poiché gli effetti delle azioni dell'assassino rimanevano evidenti. A che scopo cancellare gli indizi di quelle azioni? Tempo ed energia perduti. Si sarebbe detto che in quel delitto l'autore di esso avesse fatto di tutto per centuplicare a se stesso rischi e difficoltà. Novarreno fissava De Vincenzi coi suoi piccoli occhi neri penetrantissimi. Il suo vago sorriso poteva essere di scherno o di sfida, a meno che non mascherasse un turbamento interno molto vicino alla paura. «La vostra chiaroveggenza non vi dice che prima dell'alba, sotto il tetto di questo albergo, i cadaveri saranno più d'uno?» «Lei scherza!» Ma la voce, di solito calda, melodiosa, soffice, questa volta aveva avuto una nota lacerante, stridula. Temeva d'essere assassinato anche lui? «Quali persone conoscevate, anche prima di incontrarle qui dentro, come clienti dell'albergo?» Non rispose subito, ma fu poi con accento deciso che affermò: «Nessuna!» E non era vero. De Vincenzi alzò le spalle. Si attendeva quella risposta. Lui cercava che cosa mai ci fosse di strano in quella camera. A un tratto il suo volto, che era aggrottato, chiuso, nello sforzo della concentrazione cerebrale, si allentò, sembrò illuminarsi. Aveva trovato. In quella camera, né sul tavolo, né dentro i tiretti, né in alcun luogo, si potevano trovare lettere ricevute. Non vera traccia di corrispondenza, né v'erano comunque carte scritte d'alcun genere. Il commerciante Giorgio Novarreno aveva cura di non lasciare nella sua stanza traccia alcuna del proprio commercio, oltre quella valigia col campionario. Era una stanza abitata e nel medesimo tempo nuda. Tutto quanto essa conteneva faceva mostra di sé, ma non viveva, non rispecchiava la vita di colui che l'abitava. Questa era la stranezza, e tutte le reticenze di quell'uomo e le menzogne, e anche le verità che aveva creduto utile rivelare. quel suo mestiere di commerciante. Quale altro ne celava, effettivo? Non vi muovete da questa camera. Tornerò io da voi. Posso andarmene a letto? Se volete. De Vincenzi uscì nel corridoio, richiuse la porta dietro di sé. Adesso voleva conoscere, uno dopo l'altro, tutti gli ospiti dell'albergo. Tra essi si trovava l'assassino, indubbiamente. Ma sarebbe riuscito a individuarlo e a smascherarlo? Di dove cominciare? Sani dal pianerottolo lo guardava. Gli agenti erano di fazione nel corridoio. De Vincenzi si fermò sul pianerottolo. I padroni sono rimasti giù? Sì. I due inglesi? Nel salotto. E i clienti che non abitano nell'albergo? Li ho trattenuti in sala, quattro in tutto, perché secondo quel che mi ha detto il padrone, gli altri che c'erano, appena il gobbo ha dato la notizia della scoperta fatta, sono corsi via, in fretta, prima che arrivasse Bianchi. Ma l'albergatore li conosce tutti e sono facilmente rintracciabili. Non ne vale la pena. Scese rapidamente le scale ed entrò nel salottino, spalancando di colpo la porta. Vide la donna seduta dove l'aveva lasciata, col busto diritto, rigido e gli occhi fissi dinanzi a sé. Al rumore della porta, la signora Flemington volse subito lo sguardo verso il divano, che si trovava nell'angolo opposto della saletta. Su di esso, Mr. Flemington sembrava dormire. Poi i grandi occhi glauchi della donna tornarono verso il commissario e De Vincenzi li vide disperatamente smarriti. Ma il lampo di terrore si spense subito. Mrs. Flemington ora sorrideva. Il suo sorriso convulso non poteva però ingannare alcuno. La donna aveva paura. Che cosa e chi la atterrivano a quel modo? De Vincenzi guardò il divano. L'uomo vi giaceva sdraiato di traverso, con il capo appoggiato al bracciuolo e i piedi sul pavimento. La mano sinistra, penzolante verso terra, stringeva fra le dita una pipa. Aveva gli occhi chiusi e respirava rumorosamente. L'attenzione del commissario fu attratta da una bottiglia e da un bicchiere sopra il tavolo di centro. La bottiglia portava l'etichetta del whisky ed era per due terzi vuota. Chi aveva portato il liquore in quella camera? Lui ricordava benissimo di non averglielo mandato, per quanto Flemington glielo avesse chiesto. Doveva credere che l'inglese fosse uscito dalla saletta o che qualcuno avesse risposto alla sua chiamata. Comunque, la coppia aveva avuto qualche contatto con l'albergatore o con un cameriere. Per questo, dunque, la donna, avendo appreso qualcosa di più di quanto lui le aveva comunicato nel primo colloquio, era stata invasa dallo sgomento. E Flemington aveva bevuto tanto alcol da cadere di schianto sul divano. «Ci daranno una camera, finalmente? È molto strano il modo con cui ci trattano in questo albergo. Domani Mr. Flemington se ne lagnerà col nostro console».
«Sicuro», De Vincenzi lo sapeva. «Proteste diplomatiche e tutto il resto. Il questore se la sarebbe presa con lui e tanto più se da tutto quel guazzabuglio non fosse uscito nulla. Nulla? L'assassino?»
Ma questi due inglesi, appena arrivati a Milano, che cosa avevano a vedere col dramma?
«Io mi domando, Mrs. Flemington, perché mai vostro marito non abbia voluto dare ascolto al mio consiglio e cambiare albergo?»
La donna lanciò un'altra occhiata al divano. «Ci avevano indicato questo albergo. Noi abbiamo il nostro itinerario. Flemington si è fatta arrivare qui la sua corrispondenza d'affari».
«Di che cosa si occupa, Mr. Flemington?»
La signora si rizzò sul busto e lo guardò con alterigia. «Flemington, della ditta Coptal e Flemington, avvocati alla corte. Lincoln's Inns Fields. Mio marito è uno dei più noti avvocati di Londra».
De Vincenzi guardò l'uomo che russava con le labbra semiaperte e la pipa fra le dita. Scherzi del whisky.
«Ma perché mai un grande avvocato proprio alle Tre Rose?»
«Mrs. Flemington, io parlo la vostra lingua. Ma non tanto bene, tuttavia, da poterne conoscere la sottigliezza. E voi non parlate e non comprendete l'italiano».
«Ebbene?» Naturalmente De Vincenzi la prendeva alla larga. L'altra, invece, messa subito in diffidenza, voleva tagliare corto. Sapere subito, voleva. Era evidente. Ma che cosa? Che cosa si attendeva che lui le dicesse?
«Vorrei potervi spiegare, per convincervi».
«Come?» Fremeva d'impazienza. Sul divano l'uomo s'era mosso. Aveva ritirato la mano penzolante. Cercava di girarsi per cambiare posizione.
«Signora, in questo albergo, poche ore fa, si è svolta una tragedia. è avvenuto un delitto, un orribile delitto. Hanno ucciso un uomo, un giovane, e, dopo morto, lo hanno appeso per il collo a una trave per far credere di averlo impiccato. La donna, pallidissima, tratteneva il respiro. Fissava De Vincenzi con gli occhi vitrei, fosforescenti, verdastri come quelli di un gatto. L'isteria danzava frenetica in quelle pupille e nel fondo di esse De Vincenzi vide scoppi convulsi di riso, contrazioni violente di muscoli, i colpi netti e rapidi dell'ago di una siringa di Pravaz. Un tal cambiamento repentino avrebbe atterrito chiunque altro non avesse voluto provocarlo, prevedendolo. Mostruoso, vero? Non attese la risposta, che non sarebbe venuta, del resto. E quel giovane ucciso, quasi un ragazzo, era inglese. Veniva da Londra, si chiamava... Secca, arida, tagliente a quel modo che penetra e brucia il filo d'un foglio di carta passato sulla pelle, risuonò dietro di lui una voce. Douglas Laing. Questa volta fu come se De Vincenzi avesse ricevuto il tocco di un ferro rovente. Si volse. «Come lo sapete, voi?» L'avvocato Flemington stava seduto sul divano. Seppure il whisky gli aveva colpito le gambe, doveva avere il cervello lucido. Rise, ancora di quel suo riso sarcastico, breve e singhiozzante. «Che cosa credete?» «Nulla. Ma rispondetemi. Come sapete che il morto si chiamava Douglas Laing?» Alzò la mano col brillante come per placarlo. «Io sono venuto a Milano, in questo albergo, per trovare Douglas Laing, e temevo di arrivare troppo tardi. Il mio timore, purtroppo, era giustificato. È proprio il giovane Laing che hanno ucciso. Lui. È triste». E tacque. La donna piangeva. Le lacrime le scorrevano silenziose per le gote, lasciando solchi visibili sullo strato di cipria che le copriva. Flemington si levò lentamente e, a piccoli passi perfettamente regolari, andò accanto a sua moglie e le mise una mano sulla spalla. «Diana», disse, e nella voce, che pure voleva essere tenera, c'era piuttosto l'imperativo d'un ordine che un accento di un conforto. «Mia moglie ha tenuto il bimbo Laing sulle ginocchia». Poi ritirò la mano e avanzò verso il commissario fino a soffiargli un sentore d'alcol sul volto. «Naturalmente è necessario che voi arrestiate l'assassino. Lo conoscete?» «Maledettamente, ed è indispensabile fermarlo».
«Che cosa temete ancora?»
«Tutto».
«Ebbene, sarà facile fermarlo se voi sapete chi è».
«Credete?» Di nuovo fece udire il suo riso sarcastico, breve e singhiozzante. «Non sarà facile, invece. Io posso dirvi chi era, non chi è adesso. E di persona non l'ho mai conosciuto. Non potrei indicarvelo per gridarvi, afferratelo. Occorre che siate voi a scoprire chi ha ucciso Douglas Laing. Io, allora soltanto, potrò dirvi perché lo abbia ucciso e perché mai lo abbia appeso per collo a una trave. E potrò anche dirvi quale sia il vero nome dell'assassino, il quale oggi se ne sarà naturalmente messo un altro». De Vincenzi lo guardava. Flemington sembrava ormai nel pieno possesso di tutte le sue facoltà. Quale storia fantastica aveva in serbo? Tutto era fantastico, del resto, quel che accadeva. Un sogno a incubo.
«L'albergo è guardato a tutte le uscite», mormorò, tanto per dir qualcosa, poiché il suo pensiero seguiva tutt'altro corso.
L'altro rise, sarcastico, breve e singhiozzante. I nervi del commissario vibrarono come corde di violino troppo tese. «Julius Lessinger aveva l'abitudine di non uscire mai dalle porte. Sembra uno scherzo il mio, vero?» Si volse a guardare la moglie, che si era asciugati gli occhi e aveva ritrovato tutta la sua dignità rigida e impettita. Ebbe un movimento di soddisfazione. Si fregò lentamente le mani. «La mia missione, venendo qui, era quella di ricondurre immediatamente il giovane Laing a Londra. Adesso verranno altre catastrofi dopo la prima». Dai fatti stessi, più ancora che dalle parole di Flemington, appariva che il giovane Laing era stato soppresso da una persona che aveva iniziato lo svolgimento metodico di un piano delittuoso, di cui l'uccisione del giovane inglese non era che il principio. Contro chi era diretto quel piano?
«Avete parlato di catastrofi, Mr. Flemington. Potreste dirmi che cosa ancora temete? E quel Julius Lessinger che avete nominato, chi è?»
«Se l'assassino conosce già il nostro arrivo, ed è assai probabile che lo conosca,
Io e mia moglie siamo minacciati.
Lo diceva con perfetta tranquillità.
A ogni modo, l'assassino non poteva sapere che voi sareste giunti questa notte. E non è stato per dare a voi il bene arrivati che ha messo il cadavere a penzolare sul ballatoio dell'ultimo piano.
Gli occhi dell'inglese ebbero un lampo.
L'ultimo piano, dite? Ah, proprio come laggiù. Ha curato i particolari finché ha potuto. In alto, vero? Naturalmente.
Ma non rideva più. E un poco le gote gli si erano illividite. La donna sospirò. De Vincenzi fissava Flemington.
Non volete dirmi altro, Mr. Flemington?
L'esitazione fu breve.
L'uomo scosse il capo. No, non ancora.
Badate, seppure non questa notte, domani io sarò costretto a farvi parlare.
Alzò le spalle.
Tutto nel giro di 24 ore. Occorre che vi affrettiate, commissario. Domani parlerò, se ce ne sarà bisogno.
Come volete.
E De Vincenzi girò su se stesso, dirigendosi alla porta.
Dobbiamo rimanere in questa camera? Non è il luogo più comodo per far trascorrere la notte a una signora.
Ne sono dolente, ma non ho scelta. Occorre che nessuno vi veda per ora. E in ogni caso, qui dentro potrò farvi proteggere con maggiore facilità.
Rise di nuovo, debolmente.
Vuol dire che metterete le guardie alla porta?
E sotto quella finestra, nel cortile.
Questa volta Flemington ritrovò il suo riso sarcastico, breve e singhiozzante.
Grazie, sir. In tal modo sarete anche sicuro che noi non ne usciremo. Ma fatemi portare ancora whisky, vi prego.
De Vincenzi uscì e, chiusa la porta,
girò la chiave nella serratura.
Julius Lessinger.
O aveva mentito o aveva rivelato un nome, che certo non era quello dell'assassino.
Così aveva detto lui stesso.